Dietro il vetro gli occhi lucidi di Maria salutano. L'auto raggiunge la curva in fondo alla strada e poi sparisce per sempre. Basta.
È stato l'ultimo sguardo quello lì, sì. Lei ha guardato e io ho guardato. Ho pensato chissà se l'avrei rivista ancora, ma già lo sapevo.
Storie di amori mancati per un soffio e di amori immaginati di sana pianta in una puntata che si intitola Ti sei fatto un filmino.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Avete presente quando avete la sensazione che un amore non tornerà più, ve lo siete fatti scappare, siete dei ragazzi e quella cosa lì è impareggiabile, è imparagonabile con qualsiasi altra sensazione che proverete in avanti? Ecco, la puntata di oggi fa per voi, la storia di oggi che ci ha raccontato il nostro ascoltatore e anche protagonista ovviamente Giuseppe, racconta proprio di quel momento lì, dell'attimo in cui quell'auto gira la curva e sparisce per sempre. E poi racconta anche qualcos'altro di quando 50 anni dopo quella persona dietro il vetro di quell'auto ricompare all'improvviso dietro una porta del vostro paese. Ma la puntata di oggi è perfetta anche per tutti quelli che invece si sono letteralmente fatti un filmino, cioè hanno pensato che, ma certo, quella persona è innamorata di me, non può che essere così, e magari hanno fatto delle scelte di conseguenza, magari hanno deciso di dichiararsi banalmente, oppure come ha fatto lo scrittore Jonathan Safran Foer, che era convinto che Natalie Portman fosse innamorata di lui così come lui era innamorato di lei, avete lasciato vostra moglie per una donna che invece non vi amava. Bene, questa puntata è tutta dedicata a voi e si intitola Ti sei fatto un filmino. Benvenuti. Siamo alle scuole elementari. Don Michele, il nostro signor maestro, un nome che si pronuncia tutto attaccato, ha appena concluso la lezione sulle guerre puniche e quando finisce un capitolo di storia è solito interrogare. Don Michele ha i capelli e i baffetti bianchi, sembra già vecchio agli occhi di noi ragazzi, eppure ha molti meno anni dei miei oggi. Invece la sua voce gentile e sottile, gli occhi piccoli di un celeste chiaro e trasparente, forniscono alla figura un senso di perenne fanciullezza. Dopo qualche secondo di silenzio chiede: «Viene qualcuno volontario all'interrogazione oppure chiamo io?» Il silenzio continua. Due mosche ruotano in volo attorno al lampadario rotondo come due microsatelliti attorno al loro pianeta. Don Michele ci guarda dall'alto della sua cattedra in cerca del segno di qualche volontario. Siamo in tanti, due file di femmine alla sua destra e due file di maschi alla sinistra. I nostri tratti somatici, i colori della pelle e dei capelli tradiscono le nostre origini multiculturali e non solo di minoranza linguistica. Alcuni tipici meridionali, capelli scuri e pelle olivastra, altri chiari di occhi e di pelle, colori tipici portati dai Balcani, e uno con le lentiggini e i capelli rossi. Beh, nessuno si muove, allora chiamo io. Inizia a scorrere sul registro la lista dei nostri nomi. Lo chiamiamo Don Michele, non per le sue origini, non certo nobili, ma per una nostra forma di rispetto o autorevolezza nei suoi confronti, anche perché lui è pure il sindaco del nostro piccolo paese. La scuola è stata appena costruita, dalle finestre pulite il sole illumina vigoroso il pavimento di marmo lucido, i banchi nuovi, i nostri volti, appesa al muro la foto del presidente Saragat. Sembra appena stato eletto. Maria, vieni, oggi tocca a te. Maria si alza per l'interrogazione. Lei ha i capelli nerissimi e gli occhi ancora più neri.
A quei tempi lì non è che c'era tanto da giocare insieme. Già da allora le bambine venivano educate a stare con le bambine e i bambini con i bambini. Cioè, c'era poco contatto, però eravamo piccoli, magari si scherzava, si diceva qualche cosettina così.
In piedi alla destra della cattedra, dopo aver parlato dell'egemonia dei romani nel Mediterraneo e delle loro conquiste, Don Michele le domanda: Maria, Annibale portò una novità nei campi di battaglia contro Roma. Quale? Il maestro è capace puntualmente di incuriosire e ispirare la mia attenzione. Parlandoci delle guerre contro Cartagine, si è soffermato molto sulla figura di Annibale, come se il condottiero lo affascinasse più dei romani. Maria è in difficoltà. Mi scusi, signor maestro, ma lei intende una nuova arma? E lui: non è una vera e propria arma, è qualcosa di più. Io ho solo la risposta. Ho capito. Guardo Maria, spero si volti verso di me. Lei si attorciglia con le dita una ciocca di capelli. Voltati, voltati, guardami, guardami, penso con tutte le mie forze, sperando di trasmettere a distanza il mio pensiero. Io non sono uno che studia, mi basta prestare attenzione alle lezioni. Il tempo dopo la scuola, ogni santo pomeriggio fino all'imbrunire, lo trascorro a giocare a pallone con gli amici. A scuola mi basta ascoltare attentamente le spiegazioni o stare attento alle interrogazioni degli altri, e me la sono sempre cavata. Forse per merito di Don Michele, ancora oggi tutti mi dicono che sono un buon ascoltatore. Tutti, tranne mia moglie. Comunque Maria si volta verso le sue amiche, poi, finalmente, verso il mio posto. Sono pronto, simulo una E muta con la bocca, poi mimo una L. Maria si illumina e dice: ah sì, signor maestro, gli elefanti. Risposta esatta. Don Michele è contento. Lei, prima di tornare al suo posto, si volta, mi guarda e sorride. I suoi occhi neri incantano i miei occhi verdi, poi catturano tutta la luce attorno e brillano più che mai. Illuminano qualche parte ancora sconosciuta nel fondo del mio cuore, che inizia a battere forte. Wise men say that only fools rush in. But I can't help falling in love with you. La scuola finisce e arriva l'estate. Come ogni anno in paese tornano gli emigrati in Germania, e tra questi c'è anche il padre di Maria. Lui ha una Fiat 124 Special color crema e targa tedesca. È la fine di agosto. Dietro il parabrezza posteriore un cagnolino di plastica dondola il capo. L'auto si muove lungo la via della Cona, è la via principale del paese di Carfizzi. Le valigie sul portapacchi, tutta la famiglia parte per la Germania. Dietro il vetro gli occhi lucidi di Maria salutano. L'auto raggiunge la curva in fondo alla strada e poi sparisce per sempre. Basta, tutto finito. Sono troppo piccolo per dare una spiegazione e ora sono troppo vecchio per continuare a cercarne una. Forse è solamente la passione innocente di un bambino. Se qualcuno si azzarda a chiamarlo amore o primo amore, di certo si tratta di un amore inesistente.
Lo paragono a un seme. Sai, un seme? Un seme di qualche cosa che poi non, quando tu pianti una piantina, è il seme di quella piantina, non è la piantina in sé. Magari sarebbe potuto sbocciare, ma non, quindi è rimasto lì, così come il seme di un sentimento che non è mai partito.
Fine agosto 2024, io e mia moglie siamo in paese. Dopo cena facciamo una passeggiata lungo la via della Cona. Siamo a 500 metri dal livello del mare e nonostante questa estate caldissima, alla sera l'aria è gradevole. In piazza incontriamo Casimiro del Bar Viola, che dopo i saluti di rito mi fa: beh, io mi chiamo Giuseppe, ho sentito alla radio la tua storia, quella dell'ombrello. Bravo Peppe, comunque è tutto vero, tutto vero. In largo Skanderberg c'è il capo. Come al solito lui ne sa una più di tutti. Ci parla della sua collezione di moto rarissime e costosissime. Quest'anno ha una novità. Lui è l'unico del paese ad avere in Germania una casa con piscina. Poi c'è Emilio, che ogni giorno alle 15 ascolta Radio 24 in attesa di una mia nuova storia. Passiamo davanti alla vecchia casa di Maria. La porta è aperta. Curioso. Per più di 50 anni l'ho sempre vista chiusa. Ci avviciniamo e in quel momento una donna esce di casa e si siede sui gradini. Vedo una donna anziana. Sul volto, nonostante i tratti sfioriti, la bellezza di un tempo ancora resiste. Mia moglie mi dice: Pi, chi è quella donna? La conosci? quella deve essere Maria, dico. Una compagna di scuola delle elementari. Non la vedo da più di 50 anni. Lei capisce al volo. Ah, quella della storia degli elefanti con gli occhi di calamita. Sì, è proprio lei, le rispondo. Però com'è invecchiata. Al che mia moglie ribatte. Guarda che anche tu sei invecchiato, sai. Lo so, e comunque grazie per avermelo ricordato. Maria è lì davanti a noi. La guardo, i suoi capelli sono diventati bianchissimi. Per un attimo cerco i suoi occhi neri e lei cerca i miei. Ma per me l'incanto è solo un lontano ricordo di gioventù, per lei chissà. Ma non possiamo fare altro che salutarci, così come si salutano due estranei. Buonasera, diciamo all'unisono io e mia moglie. Buonasera, risponde lei. Proseguiamo la strada verso casa. Abbasso il capo deluso, poi guardo verso la curva in fondo alla strada. Nella mia mente rivedo, dietro il vetro dell'auto, gli occhi lucidi e brillanti di Maria, ancora bambina. Il cane di plastica dondola il capo e mi domando se la sta muovendo dall'alto verso il basso per dire sì oppure al contrario, per dire solamente no. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Je marche pas. Je marche pas. Je marche pas. Je marche pas. I Only Have Eyes For You si intitola questo brano. Occhi solo per te, lo canta Kevin Morby e Luca Michieli lo ha scelto per chiudere, o meglio per chiosare la storia che ci ha mandato Giuseppe. Pronto? Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, tutto a posto.
Senti, noi ci siamo già sentiti in altri episodi, però però vorrei dare un pochettino di contesto per chi invece non si è ancora ritrovato. Raccontaci dove siamo, cioè in quale paesino vivi e dove accade questo incontro e reincontro.
Allora, il paesino è in Calabria, provincia di Crotone, e si chiama Carfizzi.
Carfizzi.
Sì.
Che tu però non vivi lì adesso.
No, io ormai sono tanti anni che vivo qui a Parma.
Stai a Parma, ma ci torni spesso?
Tutte le estati, quando possiamo, sì.
Ok. Tutte le estati. Senti, dal giorno di quella. Sembra veramente un film, no? È cinematografica l'uscita della 127 che si allontana sì. E passa
no,
la curva.
No, della 24,
scusami, sì. La 124 che si allontana e va oltre la curva. Al giorno in cui, quella sera in cui vi incontrate per caso, lei dietro la porta della casa che era stata chiusa per 50 anni, in questo spazio di tempo, voi non vi eravate mai incrociati, nemmeno per sbaglio?
No, mai più visto, veramente. Mai più, solo un ricordo era. Poi dopo l'ho rivista l'abbiamo rivista quella sera e così si è chiuso il cerchio, diciamo.
Senti, ti faccio una domanda che forse non è facilissima da rispondere, però ci provo. Tu in questa persona, è chiaro, diciamo, che questa persona tu l'hai conosciuto che eri un bambino, praticamente l'hai rivista una volta per sbaglio una sera da adulto. Che cosa c'è in realtà dietro questa figura, secondo te? Cioè, che pezzo di Giuseppe c'è nell'affezione verso una bambina che poi non hai più visto?
Ma io non c'è. Cioè, per me è solo un ricordo e rimane quel ricordo da bambino. Poi non trovo aggettivi sicuramente per descrivere questo sentimento qua, questa cosa che è rimasto per tanto tempo nella memoria. Non trovo aggettivi perché non è niente di che, è un qualcosa. Mm-hmm. Se devo trovare degli aggettivi posso dire che è una cosa innocente, però allo stesso tempo anche indelebile nel tempo. Mm-hmm. Perché è rimasta lì e niente di importante, però forse è qualcosa che non è mai iniziato, per questo non è mai finita, io posso dire così.
Certo. E non ti è venuto in mente quando vi siete incrociati quella sera di Maria, ti ricordi? No, non ti è passato.
Ma no, ad essere sincero, c'era la paura da parte. Io ho avuto la tentazione di chiedere qualcosa, ma la mia paura è che mi dicesse ma che non si ricordava proprio di me, dei miei occhi verdi, e allora sarebbe stata una delusione.
Hai detto, lasciamola sospesa sta cosa, scriviamoci una storia, così passa tutto all'eternità del racconto e chi si è visto si è visto.
E rimane così un un ricordo e basta.
Giuseppe, cosa fai adesso nella vita? Ricordamelo.
L'assicuratore.
Fai l'assicuratore. E invece, sì. Perdonami, il paese Carfizzi è parte di una comunità di origine.
Comunità di origine Arberesh. Difatti, anche quando dico la strada che si chiama La Cona, è perché di origine albanese. Cona sta per icona, perché in quella strada lì c'era l'icona della Madonna. E quindi si chiama così la strada.
E la strada, per chi, visto che io leggevo, ma chi ascolta non lo vede, è scritta con la K. Quindi
la K,
questo testimonia ancora di più. Insomma, se avete curiosità di sapere qualcosa di più della comunità Arberesh, che è molto molto interessante in quella regione della Calabria, in provincia di Crotone, fatevi una ricerca. Giuseppe, grazie davvero anche per questa storia, in bocca al lupo per tutto.
Sì. Grazie a te, Matteo. Arrivederci.
Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao.
Problema di più, un amore che si scioglie, solitudine che butta giù. Se il cavallo vincente l'ha rubato un cowboy, se le luci sono spente, metti a fuoco gli occhi tuoi. Vai così, vai così, e la storia non è mai finita lì. Vai così. La tua vita puoi smontarla e rimontarla come un film.
Loredana Bertè canta Movie, film, e ora la parola passa a Valeria Locati, che magari ci farà un piccolo film sulla storia di Giuseppe.
La storia di Giuseppe è una storia di dolcezza, di sguardi e anche un po' di ironia pungente da parte della moglie rispetto al tempo che passa. In realtà la cosa più importante che Giuseppe ci regala con questa narrazione è proprio la funzionalità e il potere dei ricordi. Molto spesso siamo preoccupati perché pensiamo che ciò che abbiamo vissuto una volta non possa più ripresentarsi, un po' come quelle volte in cui ci troviamo a visitare dei luoghi che un tempo erano stati magnifici. Nella nostra testa abbiamo sempre un po' la paura di rimanere delusi o di trovare delle situazioni non più piacevoli. Ecco, questo forse è quello che è successo a Giuseppe quando ha rincontrato la ragazzina di Annibale e degli Elefanti. La cosa fantastica però è la possibilità di conservare questi ricordi nel nostro cuore in un dato momento della nostra vita. Un po' come a significare che ciò che siamo stati in quel momento può vivere ma nei nostri cuori e non necessariamente deve poter essere ripetuto per andare incontro eventualmente a delle delusioni. Siamo per fortuna degli esseri che vivono di narrazioni ma anche di situazioni che custodiamo e a cui diamo forma grazie al nostro cuore e ai nostri pensieri.
Poco prima di partire per Parigi mi ricordo parlavo con mia mamma, con mio papà, e diceva ah sì no, perché la prossima settimana parto, vado a fare le Olimpiadi, come se fosse
normale.
Esatto,
normale.
Esatto.
Già parte di quel processo di crescita.
Esatto, sì, no, ma adesso io l'ho detto scherzando, ma sì. È così.
Allora, la prima impressione è che oggettivamente UTMB è diventato ormai il luogo più importante del trail running, e lo è anche perché secondo me la gara che più di tutte fa sognare qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo.
Sono stata molto contenta di aver partecipato alla mia quarta Olimpiade, dove mi sono classificata 23esima. Sicuramente speravo un qualcosina meglio, però guardando il lato positivo ho curato molto la tecnica e quindi per me è stato un grande traguardo finire senza cartellini da parte dei giudici. Sì. Quindi sono contenta anche da questo punto di vista.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6:30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Ti sei fatto un filmino, che è un'espressione che, diciamo, tra i giovani, ma anche tra i meno giovani direi, si usa quando nella testa di qualcuno la fantasia prende il sopravvento e questa cosa comincia a far pensare a quello che potrebbe succedere data una determinata ipotesi. Diciamo che il titolo della puntata, appunto, Ti sei fatto un filmino, potrebbe essere tradotto come Stai sognando ad occhi aperti, insomma, per dirla proprio facile facile. Ed è che è quello che è successo al nostro ascoltatore con la sua compagna di classe, ma non è il solo ovviamente, e questo ci racconta un articolo che abbiamo trovato su un sito che si chiama New Zealand Herald, che si intitola Natalie Portman, Moby e Jonathan Safran Foer, l'attrice che ha respinto uomini che l'avevano fraintesa. E questa è la storia, state con noi. Moby, figura fondamentale della musica dance, ha pubblicato qualche tempo fa la sua autobiografia Then It All Fell Apart, cioè E poi è tutto crollato. E recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni per promuovere il libro. Ha detto che lui e Natalie Portman alla fine degli anni 90 si frequentavano, andavano alle feste insieme e lui le faceva visita mentre lei andava all'università di Harvard. La Portman però ha negato tutto. Nel libro Moby racconta la sua versione dell'incontro con Natalie Portman dopo uno spettacolo ad Austin in Texas. Ero nel mio camerino, dice, hanno bussato, ho aperto la porta e c'era Natalie Portman, in paziente attesa. Mi ha guardato con occhi neri e mi ha detto ciao, come fosse normale, come se ci conoscessimo, come se le star del cinema si presentassero a caso dopo gli spettacoli. Ha raccontato la loro vita di coppia, tra cui la partecipazione a feste a New York e la visita all'università di Harvard quando si baciavano sotto le querce secolari. A mezzanotte mi ha portato nella sua stanza del dormitorio, dice, e ci siamo sdraiati l'uno accanto all'altra sul suo lettino. Dopo che si è addormentata, mi sono staccato con cura dalle sue braccia e ho preso un taxi per tornare al mio hotel. Moby ha raccontato che per tutta la durata della relazione ha desiderato che finisse perché i legami sentimentali scatenavano i suoi attacchi di panico. L'ansia voleva una cosa sola, che io fossi solo, dice. Niente scatenava i miei attacchi di panico più dell'avvicinarsi a una donna cui tenevo. Ha detto di essersi sentito sollevato quando la Portman ha chiuso la porta perché soffriva di un'ansia paralizzante. Per alcune settimane, dice, ho cercato di essere il fidanzato di Natalie, ma non ha funzionato. Pensavo di doverle dire che il mio panico era troppo grave per poter avere una vera lezione, ma una sera al telefono mi ha informato che aveva conosciuto un altro. Sono rimasta sorpresa, dice, del fatto che abbia definito il brevissimo periodo in cui l'ho conosciuto come una frequentazione, perché il mio ricordo, ha specificato Natalie Portman, è di un uomo molto più anziano che si comportava in modo inquietante con me quando mi ero appena diplomata. Ha detto che avevo 20 anni, ma non li avevo affatto, ero un adolescente. Avevo appena compiuto 18 anni.
Moby and Natalie Portman?
When he was 34 and she had just turned 18.
He maintains that they dated, she says they didn't, he's creepy.
So he's disputing her?
Nel libro si legge che i due si sono incontrati per la prima volta all'inizio di settembre del 99. La Portman, nata nel giugno dell'81, avrebbe avuto 18 anni all'epoca. Il fatto che abbia usato questa storia per vendere il suo libro mi ha disturbato molto, ha raccontato. Ci sono molti errori di fatto e delle invenzioni. Avrei voluto che lui o il suo editore mi contattassero per verificare i fatti. Natalie Portman ha affermato che hanno trascorso del tempo insieme una manciata di volte dopo che Moby le ha detto «siamo amici». Moby ha postato una foto di lui con Natalie Portman su Instagram dicendosi confuso dopo aver letto l'articolo in cui la Portman negava di averlo frequentato. Ci siamo frequentati, ha insistito lui, e dopo una breve frequentazione nel 99 siamo rimasti amici per anni. Mi piace Natalie, ma non riesco a capire perché avrebbe dovuto travisare la verità sul nostro, seppur breve, coinvolgimento.
Come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I get a hop in.
Ma non è la prima volta che un uomo racconti pubblicamente che la Portman si sia innamorata di lui e che poi venga smentito. Lo scrittore Jonathan Safran Foer, autore tra gli altri di Ogni cosa è illuminata, ha lasciato la moglie dopo 10 anni di matrimonio per stare con la Portman di cui si era innamorato. Però il tutto era accaduto via email. I due erano diventati amici 12 anni prima, quando lei aveva partecipato a una delle mie prime letture del romanzo, racconta Safran Foer. La Portman ha stretto amicizia con l'autore e i due hanno iniziato a scambiarsi email e a coltivare una stretta amicizia personale che sarebbe durata ben oltre un decennio. Quando Foer pubblicò Se niente importa, la Portman disse che il libro l'aveva resa una persona migliore, trasformata in un'attivista vegana. La Portman si è poi detta interessata a coprodurre e a fare da voce narrante per un documentario basato sul libro che Foer avrebbe scritto. Secondo i giornali di gossip, è in questo periodo che Foer si è innamorato di Natalie Portman e ha deciso che anche la Portman si era innamorata di lui.
Recently I've produced a documentary Eating Animals, which hopefully you will get to see soon.
Mentre il documentario è uscito solo nel 2018, Foer si era separato dalla moglie, l'acclamata scrittrice Nicole Krauss, nel 2014. Un giornalista di un giornale di gossip ha scritto che Foer aveva detto alla loro moglie di essersi innamorato di una bella e intellettuale star del cinema. Il giornalista ha anche affermato che Foer non aveva verificato con la Portman se lei ricambiasse i suoi sentimenti, ma aveva supposto che il sentimento fosse reciproco. Foer ha divorziato dalla moglie e quando ha comunicato la notizia alla Portman, lei è rimasta scioccata. La Portman era già sposata dal 2012 e dovette dire allo scrittore che il sentimento non era reciproco. Nel 2016, 2 anni dopo il suo divorzio, Jonathan Safran Foer e la Portman hanno deciso di rendere pubbliche una serie di email apparentemente per promuovere i loro vari progetti. Lei un debutto alla regia e lui l'uscita del suo primo romanzo in oltre un decennio. Lo scambio si basa sulla promessa che Foer ha perso tutte le sue email e non è riuscito a recuperare i loro 12 anni di corrispondenza. Così i due hanno reso pubblica una nuova serie di scambi per riscattare quanto accaduto in passato. La cosa ha lasciato molto stupiti. Come si fa a perdere 12 anni di email? Di sicuro se un utente le perde, l'altro, ad esempio la Portman, le avrebbe ancora a disposizione, no? Le mail pubblicate dei due parlano poco dei loro progetti e sembrano più un modo per Foer e Portman di impressionarsi a vicenda con la loro arguzia, il loro umorismo e la loro profonda emotività. Poco tempo dopo la pubblicazione di queste email riparatrici, Jonathan Safran Foer ha cominciato a frequentare per un breve periodo un'altra attrice di Hollywood che si chiama Michelle Williams. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su un giornale neozelandese che si chiama New Zealand Herald. Il titolo della storia invece era Natalie Portman, Moby e Jonathan Safran Foer, l'attrice che ha respinto uomini che l'avevano fraintesa. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi un episodio di Merce di scambio.
Matteo Caccia racconta.
Nella puntata di ieri abbiamo scoperto, grazie a degli esperti, quali sono i meccanismi mentali o più semplicemente cosa scatta nella mente di una persona quando si ritrova in una situazione di vero pericolo. Nesrin, che è protagonista della nostra storia seriale nel podcast di Teresa Potenza, si rende conto che una delle pochissime soluzioni rimaste a sua disposizione è che un suo organo diventi appunto merce di scambio. Oggi scopriremo come farà, o meglio, come lo ha fatto.
È vero però che è nel dark e deep web che il mercato della compravendita di organi può essere più esplicito. È qui che possono girare immagini ed è sempre qui che si possono fare vere e proprie contrattazioni senza mai incontrarsi, almeno fino al giorno dello scambio. Vincenzo Musacchio, giurista, criminologo e docente di diritto penale, ci racconta la sua esperienza nel dark web.
Le dico una cosa che ho scoperto tramite un mio amico. Tra virgolette, questo mio amico è anche una persona che lavora nelle forze dell'ordine, siamo riusciti ad entrare nel deep web, che non è il dark web, è una cosa diversa, e all'interno di quel deep web vedemmo, tant'è vero che io ho fatto anche la fotografia all'epoca di quell'immagine, vedremmo proprio un sito dove si vendevano organi umani, cioè dove tu potevi chiedere di comprare un organo umano e poi all'interno del deep web fare tutta la trattativa quel sistema era gestito proprio dalla criminalità organizzata. Quindi, oltre che nel mondo reale, questa cosa avviene anche nel mondo virtuale.
Ma perché proprio il metaverso può essere una grande opportunità per le mafie?
Perché il deep web devi conoscere i sistemi con cui il metaverso è aperto. È talmente grande che io ci posso entrare, sono uno spillo.
La ricerca di Nisrin tra gli annunci online e cartacei però non dura molto. Richiede troppo tempo e soprattutto concentrazione e attenzione, e sono tutte cose che lei non ha. E così prende coraggio e decide di metterci la faccia. Cercherà direttamente negli ospedali, con la sua amica accanto. I primi giorni non fa distinzioni. Visita quelli privati e quelli pubblici, le cliniche più piccole e addirittura gli ambulatori. Finché capisce che questo peregrinare ovunque non ha alcun senso, deve fermarsi là dove girano tanti soldi, le grandi strutture private.
In realtà ho trovato più di un compratore. Mi mettevo seduta e aspettavo, negli ospedali privati dove passa un sacco di gente ricca. Non andavo in quelli frequentati dai più poveri, perché lì nessuno può permettersi un rene. Invece in quelli privati sì. Poi sono andata in uno molto, molto costoso, che può permettersi soltanto chi ha tantissimi soldi. Ed è lì che qualcuno mi ha avvicinata. Mi hanno parlato in segreto. In particolare ho parlato con una donna libanese che vive negli Stati Uniti. Cercava qualcuno che vendesse un rene per il padre malato e mi avrebbe dato $100,000. E così ho fatto tutti gli esami del caso, ma non ero compatibile.
$100,000, esattamente la cifra che le servirebbe per risolvere subito la situazione. Ma Nisrin non si abbatte. Ormai ha compreso che questa strada, per quanto assurda, è quella che potrà salvare lei, la sua famiglia, ma anche un'altra vita e un'altra famiglia. Perché se è vero che Nisrin, con la sua scelta, alimenta un'attività illegale, è anche vero che qualcuno, dall'altro lato del filo, sta facendo lo stesso. Un filo indissolubile e che non può spezzarsi finché continuerà ad esserci qualcuno che vende e qualcuno che compra. Ma nel mezzo, chi c'è? Nel mezzo c'è una rete criminale, il cuore del mercato del traffico di organi. Dai mediatori che mettono in contatto le due parti a chi organizza gli annunci, fino ai livelli più alti. Il criminologo Vincenzo Musacchio ci introduce in questo mondo, un mondo che è certamente sommerso, ma molto più strutturato di quanto immaginiamo.
La gestione, diciamo, economica veniva fatta dalla criminalità organizzata o in alcuni casi anche da alcuni gruppi terroristici che così si autofinanziavano. Poi ovviamente nella ricerca delle persone da coinvolgere era una cosa che riguardava sì la criminalità organizzata, ma un livello più alto della criminalità organizzata, cioè, per dirla in parole comprensibili, i colletti bianchi, l'area grigia, e quindi andavano alla ricerca delle persone, perché la mafia sa chi può corrompere e chi non può corrompere.
Al di là degli aspetti organizzativi ci sono poi quelli sanitari. È davvero così semplice organizzare un espianto e un trapianto di organi, come a volte ci fanno credere certe narrazioni? Non è invece un'operazione complessa per chi cede l'organo e altrettanto delicata per chi lo riceve? L'ho chiesto a Massimo Cardillo, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti Italiano.
Certo, questo è importante dirlo, perché il trapianto non si esaurisce nel momento dell'intervento chirurgico, perché poi dopo, sia nel caso del vivente, sia il donatore che il ricevente devono essere seguiti nel tempo. Il ricevente è vero che ritorna ad una vita sostanzialmente di salute e ritorna alle sue attività, però deve prendere una terapia immunosoppressiva, quindi periodicamente deve eseguire degli esami. Tutto questo è a carico del Sistema Sanitario Nazionale, e anche il follow up del donatore, che viene seguito nel tempo per intercettare eventuali complicanze che potessero essere connesse alla donazione, in modo tempestivo. Tutto questo è garantito dal Sistema Sanitario Nazionale e vale anche per quelli che vanno a fare il trapianto all'estero, peraltro, che sono pochi.
Se Nisrin sia davvero consapevole di tutti questi aspetti, non possiamo saperlo. O forse non ha neanche importanza, perché quella decisione la prenderà comunque. E più trascorre del tempo in ospedale, più si convince di essere nel posto giusto. In fondo è un luogo sicuro. Ci sono persone che si prenderanno cura di lei e l'operazione sarà eseguita da professionisti. Proprio così. L'operazione avverrà in ospedale alla luce del sole, con medici e infermieri compiacenti. Basta soltanto trovare l'acquirente giusto. Ed eccolo lì, un giorno di settembre, l'esito degli esami che tanto aspetta. Il suo rene è compatibile. Il suo rene ora è davvero merce di scambio.
Vasco Rossi, che canta un gran bel film per chiudere una puntata che si intitola Ti sei fatto un filmino. Io ringrazio Teresa Potenza che ci rende disponibile il suo podcast in modo da poterlo raccontare qui al programma. Io ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Prendetevi questo fine settimana per ascoltare i nostri podcast, per scrivere la vostra storia e per inviarcela. Un paio di pagine, massimo 3, non di più, e noi ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, noi ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!